L'importanza di questo volume è data dalla necessità di cercare di cogliere ciò che effettivamente crediamo, quindi andare alle radici attraverso una specie di passo indietro che sia i cattolici teologi presenti nell'area di ricerca che dirigo, sia i teologi luterani hanno cercato di fare entrando nelle loro rispettive tradizioni. In questo senso, i teologi cattolici hanno ripercorso i testi dottrinali del Magistero della Chiesa Cattolica e così hanno fatto i teologi luterani, studiando per esempio i testi del Concilio Vaticano II, i testi delle encicliche dei Papi, in particolare la Fides et Ratio. E dall'altra parte i teologi cattolici hanno cercato di studiare i testi più importanti della dottrina luterana, soprattutto il piccolo e il grande catechismo di Lutero e il De Servo Arbitrio di Lutero e la Confessio Augustana.
Quali punti di convergenza siete arrivati?
Il punto di convergenza più importante è stato dato dalla necessità del realismo della fede, cioè la fede non è qualcosa che ha a che fare con l'immaginario o con l'aspetto puramente individuale e soggettivo, ma ha una sua dimensione, come diciamo, reale.
Quindi c'è un punto di convergenza in questo?
E ovviamente la fede nella resurrezione del Signore Gesù, la fede nell'unità e trinità di Dio è la stessa fede che noi condividiamo anche attraverso l'espressione sacramentale battesimale di questa fede, perché condividiamo lo stesso battesimo. Quindi in questo senso il punto di partenza è stato importante anche come messaggio da dare alla nostra cultura contemporanea europea, la quale cerca di relegare le fedi, le confessioni e in particolare anche la fede cristiana nelle sue diverse espressioni nell'ambito soltanto del privato, del soggettivo e del relativo. E anche questi teologi luterani sono molto preoccupati di questa situazione, perché ritengono che invece la fede, come diciamo nel titolo del volume, ha una sua dimensione oggettiva.
La dichiarazione congiunta tra la Chiesa Cattolica e la Federazione Luterana Mondiale circa la dottrina della giustificazione ha rappresentato un notevole progresso nell'avvicinamento delle parti in dialogo, mostrando numerosi punti di convergenza, anche se non elimina ogni differenza fra cattolici e luterani nella comprensione di tale dottrina.
Per noi cattolici è certamente abbondantemente condiviso ed acquisito, ed è il punto di convergenza che è stato espresso nella dichiarazione congiunta sulla giustificazione. Questa dichiarazione congiunta esprime con chiarezza il fatto che entrambi le confessioni sostengono che è la fede che salva. Quindi nell'atto di fede, come accoglienza da parte dell'uomo di Dio che si rivela in Gesù Cristo, quindi come grazia, c'è la salvezza. Questo è comunemente condiviso. Un punto che richiede invece di essere approfondito e che al momento non registra il consenso è il punto che riguarda il testo di Lutero, secondo cui l'uomo giustificato è allo stesso tempo peccatore e giusto. Allora, dal punto di vista della percezione cattolica di questa tesi, sembra quasi che la grazia sia una specie di abito che il peccatore indossa per essere giustificato davanti a Dio rimanendo peccatore, mentre dal punto di vista cattolico il peccatore è effettivamente redento dalla grazia, quindi esce dallo stato di peccato nel momento in cui vive l'amicizia con Dio. Poi un altro punto ovviamente difficile da acquisire come consenso è quello relativo al ministero nella Chiesa e agli altri sacramenti, oltre il battesimo.
Il ministero della Chiesa vuol dire il ministero di Pietro?
Il ministero di Pietro, ma anche il ministero stesso episcopale, il ministero dei presbiteri e dei diaconi. Da un certo punto di vista, ora, un grande teologo luterano, Wolfgang Pannenberg, ha cercato di sollevare, ritenendo che secondo lui la teologia luterana deve riflettere sulla possibilità di prendere in considerazione l'istituzione divina dell'episcopato.